Vi preannuncio così un passaggio per questa sera, diciamo, strategico, quindi non so fin dove è godibile, no? E fin dove io soprattutto riuscirò in qualche maniera perché ho scelto di leggere poi la nascita del cristianesimo e tutta la prima parte, il primo millennio del cristianesimo attraverso un'idea, no? Quindi fermarmi solo sul cambiamento poi medievale, aristotelico. Io spero che sia un'idea sfruttabile, che sia un'idea che può servire a tutti, insomma. Noi stiamo all'interno di quello che abbiamo chiamato il mondo della tradizione, che con prospettive diverse e con soluzioni diverse cerca di organizzare e di articolare la linea del senso, la ricerca del senso del tutto, nel rapporto tra la religione, l'aspetto religioso, l'aspetto della vita secolare, se possiamo chiamarlo così, il rapporto tra il cielo e la terra, l'in alto e il basso, no? Quindi il mondo tradizionale condivide questa visione religiosa del mondo e prende posizione con le filosofie, con le religioni, nel cercare di comprendere il rapporto tra queste due dimensioni, chiamiamole così, no? Ecco, all'interno di questo mondo della tradizione e alle sue diverse prospettive e soluzioni, il cristianesimo, abbiamo accennato, introduce una linea di senso completamente nuova, sorprendente, sorprendentissima, appunto, perché il cristianesimo si riferisce a una rivelazione. Cioè Dio stesso viene tra noi nella forma di un uomo, cioè questo è assolutamente, non era stato assolutamente pensato, né pensabile per alcuni versi. Quindi Dio si rivela come Dio, attenti, non appunto rivela attraverso degli uomini, no, si rivela come Dio, in maniera unica, assoluta, appunto, non si deve aggiungere niente, in un uomo. Appunto, in Gesù di Nazareth, cioè il Dio trascendente, innominabile, che resta appunto, e qui tutta la radice giudaica anche di questo discorso, il Dio trascendente si manifesta in Gesù, si dice umanamente, parla all'uomo in umanità, in un linguaggio umano, di un uomo, di un tempo, di una cultura. E questa parola detta da una storia umana, da un evento umano, questa parola che è l'esistenza di un uomo sarebbe capace di dire Dio, capito? E di dirlo in una maniera universalmente comprensibile a ogni uomo, no? E quindi è capace di proporsi come la notizia vera di Dio e la notizia buona. Essere un Vangelo, no? Per ogni uomo. Questo è il cristianesimo, no? Quindi Gesù non è di per sé un fondatore di religione, preso in senso stretto. È un uomo che rivela Dio con la sua umanità. No. È un fondatore di umanità, se si vuol dire così. Non è nel cristianesimo non è una religione che ci unisce a Dio, è un uomo. E in questo senso, appunto, Gesù non è un fondatore di religione, ma è colui che apre una via, la via, la figura dell'umano. Una via è una figura che traccia quindi il criterio, la pietra angolare, se si vuole, che offre con la sua esistenza un principio critico dell'umano. L'umano, per vedere se è veramente umano, secondo il cristianesimo, si misura su Cristo, hai capito? E quindi un principio critico dell'umano e di ogni cultura, perché poi l'umano si dà sempre nelle culture, no? Nelle culture particolari. Quindi è un'istanza critica la via di Gesù, di ogni umanesimo, dell'umano, di ogni cultura e della religione, quindi di ogni religione, persino del cristianesimo, no? Il cristianesimo, inteso come chiesa in questo senso nella storia, continua a verificarsi sul Vangelo, sull'evento di Gesù, e deve continuamente riaggiustarsi, deve continuamente dichiarare la sua infedeltà, no? Deve continuamente convertirsi. E però, appunto, è inevitabile che il passaggio di Gesù assuma necessariamente la forma di cultura e la forma di religione. Cioè, se vuole entrare nell'uomo, cioè non è che questa folgore che è stato il passaggio di Gesù può restare solo una folgore indicibile, no? Dopo uno deve dire, ma la mia maniera di vivere, la mia cultura rispetto a come il Vangelo ci presenta la parola di Dio in Gesù, cosa? No. È così la religione. E quindi è inevitabile che nel mondo della tradizione, che è un mondo essenzialmente religioso, è inevitabile che la via cristiana rivesta una forma religiosa. E quindi il messaggio alla vita di Gesù. Eravamo qui, mi pare, l'altra volta si parlava di queste cose, no? Il messaggio alla vita di Gesù viene espressa nei riferimenti religiosi del giudaismo prima e dell'ellenismo poi. E difatti la Chiesa cristiana primitiva è stata pacificamente una componente del giudaismo, certo, pacificamente mica tanto, perché aveva la particolarità di continuare a dire la sua fede che il Messia era Gesù, questo appunto non si è mai risolto fino a che ha creato la rottura, no? Ma come per i primi cristiani sembra che l'aver fede in Gesù potesse essere tradotto nell'essere dei buoni giudei, nell'andare al tempio, nell'andare alla sinagoga, se erano nei paesi, dell'osservare le regole rituali, quelle alimentari, no? Seppur continuamente con quella istanza critica, perché si vede quando Gesù incrociava queste regole col tempio, con le regole rituali, con le regole alimentari, si vede che l'umanità di Gesù alcune volte sta roba qui faceva saltare all'aria, no? Istituiva una critica interna alla religione. Poi in realtà il cristianesimo si è separato, i cristiani, ho cominciato a chiamarli così Antiochia, si sono separati da certe pratiche giudaiche e soprattutto dal nazionalismo giudaico, dal particolarismo nazionalistico giudaico. E il cristianesimo, i cristiani si diffondono nel mondo attraverso la sorprendente mediazione della cultura ellenistica. E quindi questo, lo vedevamo, comporta delle operazioni enormi, ma soprattutto comporta una, se si vuole dire così, no, una scoperta sensazionale che la fede in quell'uomo in realtà può costituire il Vangelo per i greci, per le genti, per tutti, appunto, no? C'è l'universalismo della fede cristiana. Perché il trasferimento, diciamo, nel mondo giudaico dei cristiani comporta la traduzione del kerygma in greco, certamente, comporta l'assunzione di parole e concetti della cultura greco-romana, ma soprattutto pone in questa maniera sorprendente il rapporto fede e ragione, la capacità della fede in un fatto storico, in un evento, diciamo, di costituire la verità della, di ciò che la ragione di tutti cerca, no? Quindi apporto fede e ragione e fondamentalmente l'istanza universale della fede, dell'evento cristiano. Per questo l'Assemblea di Gerusalemme, che è riportata in Atti 15, è di una straordinaria importanza, anche se uno appunto se la legge senza queste consapevolezze gli sembra una questioncina, no? Sembra una questione semplice. Quello raccontato nel libro degli Atti e poi nel capitolo secondo, nella lettera ai Galati di Paolo. Cioè viene posta dai giudei diventati discepoli di Cristo la questione, no? Ricordate? Cioè la questione è se uno per farsi cristiano deve farsi giudeo. Bisogna diventare giudei per diventare cristiani, no? E sappiamo che Paolo, un giudeo della diaspora, ma che ha studiato i piedi del maestro di Gerusalemme, ma appunto è stato educato in greco, ed è un cittadino romano, no? È Paolo che ha colto meglio di tutti la portata di ciò che è in gioco in quella questione, cioè l'universalità del cristianesimo. E quindi vengono riuniti i principali responsabili della comunità per decidere, e la risposta sarà: no, non è necessario farsi giudei per diventare cristiani. Certo, non è in questione il riferimento alle scritture, alla Bibbia, la sua espressione nelle scritture, perché senza di esse l'evento di Gesù non sarebbe comprensibile, no? Cioè si baserebbe su niente, non interpreterebbe niente. In questo senso il cristianesimo è un cristianesimo di seconda, che interpreta le scritture, no? L'evento di Gesù è inseparabile dalle scritture. Ma un greco non deve diventare un uomo della religione giudaica per diventare cristiano. Deve solo accogliere il Cristo. Nella sua cultura, nella sua religione, diremmo, nella sua vita spirituale, nella sua filosofia, come il principio critico. La fede in Gesù Cristo diventa il principio critico che conduce alla verità su Dio e sull'uomo. E quindi, ma questo non è un tema che adesso vogliamo aprire, ma questo vuol dire che la Chiesa nascente implicitamente, ma poi i padri elaboreranno, alcuni elaboreranno esplicitamente questo tema, vuol dire che la Chiesa nascente ammette che nella tradizione culturale e spirituale degli uomini che vengono alla fede, Dio sta già lavorando, capito? Il Vangelo in qualche maniera è già all'opera in coloro ai quali tu lo annunci. Ecco, questo era, mi pare, il discorso a cui eravamo giunti, no? Parlando di la novità cristiana. Da questa sorprendente novità cristiana, da questo carattere paradossale, diciamo pure, dell'evento cristiano, deriva anche la singolarità o il carattere paradossale del modo di concepire la vita cristiana. Cosa vuol dire allora essere cristiani? Anche qui con una frase, evidentemente. È anzitutto una questione di umanità, no? Di esistenza, di stile di vita, ecco, no? Di una maniera di essere uomini. Questa è la vita cristiana. E siccome non possiamo entrare a elaborare questi temi, insomma, lo farò stasera, farò alcuni passaggi citando alcuni testi, alcuni luoghi, no? Non c'è niente, secondo me, di più espressivo per capire questa affermazione di cos'è l'esistenza cristiana che rileggere alcuni passi di quell'autore anonimo del III secolo che è conosciuto solo dal nome del suo destinatario, Adiogneto, no? L'Adiogneto. siamo in ambiente greco e questo che scrive cerca di spiegare cosa vuol dire essere cristiani in un ambiente così, no? Cercando di tradurre, sentirete la paradossalità della vita cristiana, cercando di tradurre quello che San Giovanni evocava dicendo che il cristiano è nel mondo senza essere del mondo. O quello che Paolo esprime nella logica di la vita secondo lo spirito, che è misericordia, che è pazienza, che è pace, che è giustizia, no? Contro le opere della carne, che sono avidità, prepotenza. Vedete, anche lì la vita secondo lo spirito poi dice delle qualità umane, no? Un tipo di umanità. E, appunto, la Diognetto cerca di dare una sua lettura dello stile cristiano di entrare in questa società, ispirandosi a questa via cristiana, no? E nella parte centrale la Diognetto sviluppa quelle affermazioni del Vangelo di Matteo 5, dove si dice: voi siete il sale della terra, la luce del mondo. E anche di Giovanni, Vangelo di Giovanni al capitolo 8, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre, no? Ecco il testo che è tradotto a pressapoco, l'ho preso dal latino, quindi magari bisognerebbe essere più. I cristiani non si distinguono dagli altri uomini né per il paese, non è che vanno a vivere tutti insieme, né per la lingua, né per il vestito, il costume, appunto, la cultura. Essi non abitano città loro proprie. Non si servono di qualche dialetto straordinario. Il loro genere di vita non ha niente di singolare. Non sono eccentrici nel senso che la religione dice di. Cioè, la loro umanità, noi diremmo, la prendono dalla conversazione umana, dalla cultura in cui vivono, come fanno tutti gli uomini, no? Questo vuol dire che, appunto, i cristiani non sono un popolo a parte, come i giudei, per esempio, né un popolo nuovo che succederebbe ai greci o ai barbari, ma vivono a priori in una dimensione di universalità, che tra l'altro non ha niente a che vedere col numero, per esempio. No, noi oggi siamo spaventati perché siamo stati abituati a essere tutti cristiani, no? Ma che i cristiani siano in minoranza non fa proprio niente per il cristianesimo. Anzi, virgolette, si distribuiscono nelle città civilizzate o barbare seguendo la strada che loro capita. Si conformano agli usi locali, quanto ai vestiti, al cibo, alla maniera di vivere, manifestando però le vie straordinarie e paradossali della loro repubblica spirituale. Traduco, provo a tradurre. Si tratta di condividere la vita di tutti con una distanza interna, con una posizione di critica, con una differenza di sguardo, con uno stile che in qualche maniera crea un'umanità nuova dentro, che è sale, no? Che dà sapore a quella cultura, che la illumina. In una parola, vedete adesso quando va a spiegare in qualche maniera l'antropologia e anche la visione del mondo, adotta istintivamente i termini stoici e soprattutto platonici. Poi ve lo dico. In una parola, ciò che l'anima è nel corpo, i cristiani lo sono nel mondo. L'anima è diffusa in tutte le membra del corpo, come i cristiani nelle città del mondo. La situazione di diaspora, la situazione di dispersione nel mondo è l'ideale del sale, capito? Ah, che bellissimo. Cioè, non c'è l'idea che noi ci raccogliamo dietro le quinte e costruiamo noi un'umanità nostra. È come se i cristiani dicessero, ma l'uomo fallo insieme a tutti, dai. E anzi, il tuo compito è di dare una mano a tutti a diventare più uomini. Però per fare sta roba è chiaro che tu poi devi continuamente ricordarti di Gesù, devi nutrirti di Lui, devi avere il coraggio di testimoniarlo, di dare la vita come Lui l'ha data per gli uomini, capito? L'anima è diffusa in tutte le membra del corpo come i cristiani nelle città del mondo. L'anima abita nel corpo e tuttavia non è del corpo, come i cristiani abitano nel mondo ma non sono del mondo. Invisibile, l'anima è tenuta prigioniera in un corpo visibile. Così i cristiani si vede bene che sono nel mondo, ma il culto che essi rendono a Dio resta invisibile. La carne detesta l'anima, le fa la guerra senza averne ricevuto dei torti, perché essa gli impedisce di gioire dei piaceri. Allo stesso modo, il mondo detesta i cristiani che non gli fanno alcun torto, perché si oppongono ai suoi piaceri. L'anima ama questa carne, la detesta, e le sue membra, come i cristiani amano coloro che li detestano. L'anima è imprigionata nel corpo ed essa tuttavia che mantiene il corpo. I cristiani sono come detenuti nella prigione del mondo, eppure sono loro che mantengono il mondo. Immortale, l'anima abita una tenda mortale, così i cristiani abitano nel corruttibile attendendo l'incorruttibilità celeste. Avrete sentito appunto che questa anima mundi, cristiani anima del mondo, no? Fa riferimento al testo di Platone nel Fedone, che è un dialogo sull'immortalità dell'anima, e soprattutto allo stoicismo, per il quale il mondo è abitato da un'anima divina. Anima universale, anima del mondo, e l'anima personale, anima umana, derivano da uno stesso principio divino. È attraverso esse che questo principio divino mantiene, fa stare insieme il cosmo. E Seneca scriveva, cos'è Dio? È l'anima universale. E quindi si capisce l'audacia di questo autore della Diogneto che identifica l'anima del mondo con i cristiani. No? Non che i cristiani siano Dio, ma ne sono appunto i ministri. E nella misura in cui realizzano la Chiesa, il corpo mistico di Cristo, ne sono la presenza dell'anima di Dio nel mondo. No? Beh, è chiaro che, vedete, questo testo lo sentiamo comunque distante, comunque noi dobbiamo rileggere con altre categorie queste robe qui. Però mi sembra che sia suggestivo questo tentativo di dire in che cosa consiste la via cristiana, no? Qual è lo schema di pensiero che interpreta questo stile cristiano di vivere? La rappresentazione che i cristiani si fanno della realtà è fondamentalmente una rappresentazione, diciamo, platonica. Cioè i cristiani dei primi tempi hanno trovato del tutto spontaneo riferirsi allo schema platonico per interpretare il rapporto Dio-uomo, Dio-mondo, no? E anche qui cercando però di dire nella visione platonica l'asse centrale del cristianesimo che è l'incarnazione, non le idee, non l'anima separata dal corpo. Ma il fatto che Dio si fa uomo, appunto. Anche qui vi leggo un testo dalle Confessioni di Sant'Agostino, che è straordinario, secondo me, nel dire ste cose alla platonica, dove riconosce tutta la consonanza col platonismo, e però dice nel platonismo non c'è sta roba qui, però, l'incarnazione. Noi per secoli abbiamo cercato di dire il cristianesimo in schema platonico, con questa difficoltà però. Quindi il dualismo tra anima e corpo, il dualismo poi vedremo che ha la versione soprannaturale e naturale, no? i problemi grossissimi che il cristianesimo ha avuto per dare salvezza alle dimensioni corporee, al corpo. Tutto il dibattito su Dio, vedremo, no? Cristologico e su Dio, quindi, perché introducendo l'incarnazione in Dio si scompagina l'idea di Dio, almeno è così in Dio, tra mettete note, no, cosa succede? Allora, Sant'Agostino, incalzato dalla questione del male e alla ricerca della verità su tutti i fronti della cultura, sapete, il tragitto di Agostino è stato manicheo e lo resterà un po' sempre, eh? È stato un grande manicheo, retorico prima, ma dal punto di vista filosofico è stato manicheo. E poi ha scoperto il neoplatonismo. E il suo grande maestro cristiano era un platonico, Ambrogio. E Agostino e la versione neoplatonica, platonica del cristianesimo, ha dominato tutto il cristianesimo occidentale. Il testo è nel capitolo 9 del libro settimo delle Confessioni, dove fa un confronto memorabile tra ciò che ha trovato nel neoplatonismo e ciò che c'è in San Giovanni e in San Paolo, per i quali appunto il Verbo si è fatto carne e abitato tra gli uomini. Allora dice, in scritti di filosofi platonici trovai scritto, se non con le stesse parole, con senso assolutamente uguale e col sostegno di molte svariate ragioni, che al principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio, egli era al principio presso Dio. Tutto fu fatto per mezzo di Lui, e nulla fu fatto senza di Lui. Ciò che è stato fatto è vita in Lui, e la vita era la luce degli uomini, e la luce brilla nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno compresa. Questi libri dicevano anche che l'anima umana, sebbene renda testimonianza alla luce, non è essa stessa la luce, ma il Verbo Dio, illumina ogni uomo che viene in questo mondo, e che era in questo mondo, e il mondo fu fatto per mezzo suo, e il mondo non lo conobbe. Che però egli venne a casa sua senza che i suoi lo accogliessero, ma a quanti lo accorsero diede il potere di diventare figli di Dio, poiché credettero nel suo nome, non trovai scritto in quei libri. Così trovai scritto in quei libri che il Verbo Dio, non da carne, non da sangue, non da volontà d'uomo, né da volontà di carne, ma da Dio è nato. E però che il Verbo si è fatto carne e abitò fra noi, non lo trovai scritto in quei libri. Vi scoprì certo, sotto espressioni diverse e molteplici, che il Figlio, per la conformità con il Padre, non giudicò un'usurpazione la sua uguaglianza con Dio, ma il fatto che annientò se stesso, assumendo la condizione servile, rendendosi simile agli uomini e mostrandosi uomo all'aspetto, si umiliò, prestando obbedienza fino a morire, e a morire in croce, onde Dio lo innalzò dai morti e gli donò un nome che sovrasta ogni nome, affinché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra, agli inferi, ogni lingua confessi che il Signore Gesù sta nella gloria di Dio Padre. Non è contenuto in quei libri. Vi si trova che il suo Figlio unigenito esiste immutabile fin da prima di ogni tempo e oltre ogni tempo. Vi si trova che il tuo Figlio esiste prima di ogni tempo, oltre, eterno con te, che le anime attingono la felicità dalla sua pienezza e acquistano la sapienza, rinnovandosi grazie alla partecipazione della sapienza in se stessa stabile. Ma il fatto che morì nel tempo per i peccatori, e invece di risparmiare il tuo unico Figlio lo hai consegnato per tutti noi, non si trova in quei libri. Infatti celasti queste verità ai sapienti, agli intelligenti, e le rivelasti ai piccoli, per attrarre quanti soffrono e sono oppressi a Lui. Che li ristori, poiché è mite umile di cuore e guida i miti alla giustizia, insegna ai mansueti le sue vie, osservando la nostra umiltà e la nostra sofferenza, rimettendoci tutti i nostri peccati. Ovviamente adesso io ho tirato fuori sto passo per farvi intuire il discorso più che per mostrarlo, no? Però mi pare un esempio fondamentale, no? Per far capire come nel quadro di una filosofia di tipo platonico Agostino mette in rilievo lo specifico del mistero cristiano, l'implicarsi di Dio attraverso il Figlio, il suo Verbo, nella carne. Il fatto che egli sia diventato uomo nel tempo e che sia morto, e che questo l'abbia fatto al fine che gli uomini si avvicinino a Dio nell'umiltà della loro condizione peccatrice perdonata. E infatti il peccato per Agostino non è tanto un'offesa fatta a Dio, un allontanarsi da Dio. E il perdono è l'avvicinarsi di Dio all'uomo per raggiungerlo là dove egli è. Quindi anche qui sul peccato la centralità della visione è il perdono, capito, no? È l'incarnazione, è il farsi prossimo di Dio, è il diventare uomo, è il movimento di discesa della divinità nell'umanità e l'assunzione della condizione carnale, ivi compresa la dimensione di male e di sventura. E vedete che qui non soltanto è superato il pessimismo greco che circonda la carne, ma è contrariata alla radice ogni opposizione manichea. Solo lo scandalo di Dio che viene nella carne a subire la morte è all'altezza dello scandalo della sofferenza e del male dell'uomo, no? Siamo nel IV secolo e Agostino evidentemente è l'espressione di una chiesa che ha già alle spalle qualche secolo di storia nel mondo mediterraneo e nella cultura ellenistica che ha fatto sua e che ha profondamente trasformato. E la simbiosi tra cristianesimo e ellenismo è tale che la Chiesa avrà molte difficoltà a rifare quel viaggio con altre culture, tutt'oggi. E a considerare che l'espressione che la Chiesa ha dato alla fede in un certo linguaggio possa essere fatta in un altro linguaggio. Vi faccio solo due accenni dell'effetto di questa operazione, no? Questa è un'operazione vera, non è che io sto dicendo in un modo culturale si può dire in un'altra maniera. È chiaro che ha detto in questa maniera, la Chiesa ha detto la verità. Però l'ha detto in quella maniera lì, appunto. E per dirvi quanto abbia detto le sue cose più intime, più profonde, in queste categorie, vi accenno appunto al volto di Dio, no? E poi al volto dell'uomo che esce. Cioè legato a quest'asse paradossale della linea di senso cristiana, che è l'incarnazione, no? È legata anche un'idea paradossale e strana di Dio. L'idea della Trinità, che a noi sembra la più astratta, la più inutile, no? In realtà nasce proprio in coerenza con l'incarnazione. La Trinità è un modo di dire Dio, per dire che viene all'uomo, capito? Cioè il volto paradossale del Dio cristiano. Paradossale perché dice contemporaneamente che Dio è uno ed è comunione di tre persone, no? Questo volto paradossale del Dio cristiano si giustifica solo per il paradosso della persona di Gesù e del suo messaggio, per il paradosso dell'incarnazione. Perché per i cristiani si trattava per un verso di mantenere la trascendenza di Dio, per un altro verso di spiegare come mai Dio, come ha fatto a rivolgersi all'uomo, capito? In questa maniera. Per il primo aspetto, tutta la tradizione, vi faccio solo due citazioni, ma tutta la tradizione cristiana ha mantenuto questo tratto essenziale della rivelazione di Dio, del Dio cristiano, cioè la trascendenza di Dio, il fatto che Dio in se stesso sfugge alla conoscenza dell'uomo, come si è fatto uomo, e sfugge. Clemente di Alessandria, siamo addirittura nella fine del secondo secolo, 180, 190, 200. Se ci capita di dare un nome a Dio, non è che impropriamente che noi lo chiamiamo l'uno, o il bene, o l'intelletto, o l'essere in sé, o il Padre, o Dio, o il Creatore, o il Signore. Queste parole noi non le pronunciamo come il suo nome, ma in mancanza di meglio ricorriamo dei bei nomi affinché il pensiero possa avere un appoggio, perché il pensiero possa avere una direzione non scorretta, hai capito? Ma nessuno di questi termini, presi separatamente, può designare Dio. Tutti insieme servono a indicare la direzione, la potenza del Dio universale. Perché, attento, salto, è attraverso la caris, la benevolenza, la dolcezza, la grazia, appunto abbiamo detto grazia, no? È attraverso la grazia e il logos, soltanto attraverso la grazia e il logos, che si può concepire l'inconosciuto. Quindi tutta la tradizione cristiana mantiene, quando parla di Dio, questa riserva fondamentale, questa discrezione assoluta sul mistero, questo pudore dell'uomo, che sa che ciò che egli conosce di Dio è Dio che glielo rivela, secondo le sue deboli capacità di comprendere. Sant'Ireneo è morto nel 208, quindi nello stesso periodo, grande Sant'Ireneo. Si esprime in termini molto simili. Dio è incommensurabile per il cuore. E colui che tiene la terra nel suo pugno è incomprensibile alla nostra intelligenza. Chi comprenderà la sua mano che misura ciò che è senza misura, che serra nel suo pugno la terra con i suoi abissi, che contiene in essa la larghezza, la lunghezza, la profondità, l'altezza di tutta la creazione, di quella che si vede, si sente, di quella che è invisibile e incomprensibile? La sua mano abbraccia tutte le cose. È essa che illumina ciò che è sopra i cieli e sonda i reni e i cuori, penetra nelle pieghe più segrete, ci nutre, ci custodisce, eccetera, eccetera. Cioè, ciò che la Chiesa evoca quando parla di Trinità, cercando di leggere il mistero di Dio a partire dal movimento dell'incarnazione, a partire dalla sua rivelazione, dal venire di Dio a noi, ciò che la Chiesa evoca col mistero della Trinità è il lato rivolto verso di noi, è Dio per gli uomini, secondo ciò che essi possono cogliere col cuore, come dirà Pascal, no? E Sant'Ireneo utilizza, per parlare del Figlio e dello Spirito Santo, utilizza questa immagine, le due mani di Dio, Padre, che sono il Verbo e lo Spirito. Anche la scrittura, la lettera e lo spirito. Quello che Clemente diceva, il logos, il verbo, e la caris, la grazia, lo spirito. Non si può conoscere Dio secondo la sua grandezza, poiché è impossibile misurare il Padre, ma secondo il suo amore. Secondo quello che fa verso di noi, capito, no? Poiché è questo che ci conduce a Dio, mediante il suo Verbo. Dio ci ha creati con le sue due mani. Da sempre, infatti, ci sono presso di Lui il Verbo e la sapienza, il Figlio e lo Spirito. È attraverso loro che egli ha fatto ogni cosa liberamente ed è a loro che egli si rivolge quando dice: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E a proposito dell'uomo immagine e somiglianza, a proposito dell'antropologia che veicola questa fede paradossale cristiana, no? Cioè, corrispettivamente a quest'idea di un Dio così trascendente, che si fa umano, che si tocca con le sue mani, e contemporaneamente c'è un innalzamento enorme dell'uomo, no? Un'idea altissima dell'uomo, che la tradizione biblica, ma poi anche tutta la tradizione della teologia cristiana, traduce con l'idea che l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. E anche qui, giocando sul pensiero greco, sulla cultura greca, i padri giocano splendidamente su questo rapporto tra essere immagine e somiglianza. Cioè, noi lo diciamo come fossero sinonimi, no? Cioè, l'immagine è l'impronta che la creazione mette in noi, l'intelligenza, la volontà, no? La parola, no? Cioè, la creazione secondo l'immagine stabilisce l'uomo in un rapporto di partecipazione acquisita a Dio. Cioè, l'immagine conforma l'uomo a Dio conferendogli il dono della parola e della libertà. La somiglianza, invece, è quello che fanno insieme, capito? A partire da lì, e vedremo, poi la teologia moderna parlerà a partire dalla natura, la soprannatura, ma allora dopo si cambia registro, diventa... Cioè, la somiglianza è una proposta di Dio, hai capito? È un matrimonio, è un'alleanza, è un dire dai che proviamo a conoscerci, proviamo a fare qualcosa insieme davvero. La somiglianza è una vocazione affidata al libero consenso dell'uomo. E quando l'antico racconto evoca la prima scelta dell'uomo, è proprio di questa somiglianza che si tratta, perché il tentatore dice: sarete come dei. No, sono immagine di Dio, ma sarete a somiglianza di Dio, detto. Diventerete a somiglianza. Ora, il compimento della somiglianza non può avvenire che in un dialogo tra persona a persona, in un amore, nell'abbandono di sé all'altro, nella fiducia. Ciò che il racconto biblico esprime appunto con l'interdetto e la fiducia. Così, essendo immagine di Dio, pensate a tutti i temi agostiniani, grandi temi agostiniani, della nostalgia di Dio, capito, no? Essendo immagine di Dio, l'uomo è in qualche modo abitato dalla nostalgia di Dio, travagliato da un desiderio che lo orienta verso colui che lo ha modellato e gli ha insoffiato l'alito di vita. Agostino lo tradurrà con quelle celebri parole, no? Che il nostro cuore è inquieto finché non abbraccia te, finché non riposa in te, capito? Cioè, come se l'immagine che c'è in ogni uomo, che è in ogni uomo, la traccia di Dio, chiedesse la somiglianza, che è il frutto di un'alleanza, di un dialogo dell'uomo e di Dio, nell'unione e nella differenza. Appunto, l'immanenza di Dio, il fatto che Dio ti ha fatto immagine, richiama la trascendenza. E questa è priva di senso se non risponde alla ricerca del mistero che c'è nell'immanenza. Tommaso parlerà del desiderio naturale di vedere Dio. Ciò che l'uomo moderno ha perso del tutto come consapevolezza. Ha ridotto la questione di Dio a una questione di ragionamento, se mai vale la pena, non di desiderio. Basta, ci sono altri testi, altri passaggi, ma non voglio riempirvi troppo la testa. Non so se è sufficiente questi due piccoli passaggi che volevo suggerirvi. Uno, che l'esistenza cristiana è appunto una ricerca di una testimonianza data all'iniziativa di Dio in Gesù, che si traduce in uno stile, no? Umano. L'altro è che la categoria che sta dietro la rappresentazione antropologica e teologica che giustifica questo stile di vita cristiano è il riferimento platonico e neoplatonico.